che viene portato che io adesso.
Vai Cristian, prego.
Siamo?
Sì,
andiamo.
Buonasera a tutti, tutte, benvenuti e benvenute a Casa degli Artisti. Casa degli Artisti è un luogo che nasce come Casa degli Artisti, qui non era l'immobile industriale riconvertito, ma era, sin dal progetto del 1909, inaugurato nel 1911, la Casa degli Artisti. Prima si chiamava Casa dei Pittori, quindi erano tanti atelier, era un posto di lavoro per l'arte, quindi quello che vedete al piano terra era un luogo per esempio dedicato agli scultori. Tramite il naviglio e tramite altri percorsi da dietro arrivava il materiale pesante. Sopra c'erano gli scenografi, i decoratori e altre maestranze, e sopra all'ultimo piano la casa dei pittori con i fotografi e i pittori. Quindi proprio un luogo che in maniera molto lungimirante nasce come luogo collettivo, spazio che accoglieva più personalità del mondo dell'arte e delle arti applicate. I fratelli Vogani, illuminati, commissionano all'ingegnere Luigi Go questa costruzione, dove vedete la prima soletta in cemento armato, che è stata recuperata e conservata grazie a queste strutture, e le vetrate con esposizione a nord, perché la luce era fondamentale. Ma nel 1911, 20, 30 recupera tutti quelli che erano già in questa zona di Brera, Garibaldi, un quartiere molto popolare, famosa per l'arte, persone che addirittura andavano dalla scapigliatura, quindi scapigliati bohemien, fino poi alla generazione famosa di artisti Colombo, Fontana, Manzoni, che hanno fatto grande la scena di Brera, e poi l'occupazione del 1976-78 di Luciano Fabbro, Iole De Sanna e Nagasawa. Quindi diciamo il gota dell'arte concettuale che entrò qui dentro al secondo piano in occupazione, avendo restaurato la fontana del De Chirico, dei bagni misteriosi che vedete qua dietro, la Triennale che sta là. Quindi questa generazione entra e aprono sopra gli atelier per Brera, lì avevamo i liutai, io sono l'unico sopravvissuto dagli anni 90, quindi vi racconto questa storia che non è storia, ma è presa diretta. I liutai che hanno costruito il primo octobass, quindi l'ottobasso, il primo in Italia, quindi un contrabbasso alto 3,80 m, costruito qui. Qui c'era il centro sociale Garibaldi, spazio per l'underground, la politica, era un centro sociale come molti centri sociali a Milano, politicizzati, ma che davano spazio anche alle culture, alla scena underground come il punk, il rock, l'illustrazione. Il primo happening del fumetto dell'illustrazione underground nasce proprio qui. Poi ospitarono i punk quando venne sgomberato il Virus, il famoso centro sociale dei punk, insomma una grande scena. Ma qui sono stati anche artisti molto famosi e musicisti come Chuck Berry e altri artisti molto noti. Progini, che ha progettato il cane a sei zampe, no? De Leni l'ha progettato qua, lavorava qui, aveva il suo atelier. Quindi insomma una scena molto viva. Allorché nel 2007 viene sgomberato tutto perché era pericolante, quindi cadevano proprio i pezzi di cemento in testa, e il comune di Milano riesce a preservarlo perché la giunta precedente, che era la giunta Moratti, lo voleva convertire, e diciamocelo, a residenza privata, quindi showroom piuttosto che magari un po' di loft per Batman, e quindi frecciata, e quindi viene invece preservato, viene preservato e conservato grazie agli oneri di urbanizzazione, ristrutturato secondo i vincoli, perché è tutto vincolato dalla sovrintendenza, e restituito magicamente con una operazione molto virtuosa fatta dal Municipio 1 e dal Comune di Milano. Quindi ci lamentiamo spesso, ma quando le cose vengono invece recuperate in questo modo va dato atto, e con un bando molto severo, molto rigido, un bando vero io lo chiamo, non quei bandi dove poi si sa un po' com'è, come non è, un bando molto mirato, molto tecnico alla restituzione d'uso originale. che la casa. Quindi la casa oggi è residenze per artisti, quindi non la Bjorko che vengono a dormire, ma progetti in residence, quindi creati qua, come quello che vedete qui, che è la restituzione delle nostre residenze d'artista, di 7 artisti selezionati in una open call dove hanno partecipato 300 artisti semiprofessionisti e professionisti. Sono stati selezionati 7, coordinati da Milo Lanfarronato, che era il curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2018. Tolta questa premessa, giusto per capire dove siamo e perché Casa degli Artisti ospita libri e talk, che è questo format, quindi ospita la letteratura, Tommaso lo sa, è venuto qui altre volte, e la scrittura, in particolare la poesia, ma anche progetti editoriali come questo di cui ci parlerà Tommaso con Maria Teresa Carbone, perché consideriamo, giustamente, sembrano cose scontate ma vi garantiamo rare, consideriamo la letteratura una delle arti in residenza. Lascio la parola quindi a Tommaso Di Dio per l'introduzione di questo bellissimo progetto editoriale su temi contemporanei che ci interessano e ci riguardano molto. Grazie.
Bravo, grazie.
Grazie mille a Christian, insieme agli altri suoi sodali conduce questo luogo con grandissima sapienza e sa farlo vivere come appunto era nelle sue mura fin dall'origine. E qui siamo molto felici, insomma, stasera di essere qua, io e Maria Teresa Carbone, a presentare questo bellissimo, secondo me, lavoro di Italo Svevo, uscito per Italo Svevo proprio nel 2022. Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell'era della post-fotografia. Partiamo poi da questo titolo. Prima però due parole su Maria Teresa Carbone, per chi appunto magari la incontrasse qui per la prima volta. Maria Teresa Carbone è una giornalista e insegnante di giornalismo all'Università di Roma 3 e si occupa però da sempre di temi di confine, oltre che appunto di notizie e di come le si racconta, anche di come il giornalismo e la letteratura e l'arte si incrocino fra loro. Infatti ha, da, come dire, nella sua storia una importante collaborazione col Manifesto e anche con Pagina 99, di cui è stata proprio curatrice di una sezione arti, e vedremo come questa collaborazione sia stata un po' fondamentale per immaginare questo libro. Ma Maria Teresa Carbone è anche un'autrice, una scrittrice, insomma, che ha all'attivo diversi lavori: I luoghi della memoria, uscito da Dedalo nell'86, 99 Leggende urbane, uscito per la Mondadori nel 90, e poi si è occupata anche di un libro molto strano, vabbè, forse oggi non riusciremo in tempo a parlarne, ma 111 cani e le loro strane storie. Evidentemente i cani, i quadrupedi entrano nella vita di Maria Teresa Carbone in maniera misteriosa, poi ce lo dirà. Da pochissimo, oltre appunto essere stata curatrice di questo volume molto particolare, è stata anche autrice di un libro di poesia, Calendario, uscito due anni fa. Allora, questo libro raccoglie, due parole prima di passare proprio la parola a Maria Teresa Carbone, raccoglie una serie di interviste a diversi scrittori che toccano generi molto diversi fra loro e che affrontano il tema del rapporto fra parola e immagine davvero da prospettive caleidoscopiche. Io, leggendo questo libro, che tra l'altro, ecco, ricordo trovate lì vicino a voi al banchetto, insomma, dove c'è una rappresentanza anche della casa editrice Italo Svevo, insomma, si ha modo di affrontare in tante maniere, in tanti modi, di guardare come in tante prospettive il rapporto tra immagine e parola sia un rapporto vivo, complesso, complicato e sicuramente problematico per gli scrittori, che sia se lo accolgono magari proprio nel profilo Instagram, sia se lo rifiutino, come alcuni di questi autori hanno comunque dichiarato, no, di fare un rapporto un po' ambiguo, penso a Janicek, che insomma non ha un rapporto sereno con il mondo delle immagini scattate, non di meno affermano la presenza di un rapporto. Questo rapporto sembra essere in qualche modo qualcosa di connaturato alla nostra contemporaneità, tant'è vero che non è così frequente nelle presentazioni di solito di letteratura o di poesia. Si trova, come dire, una compresenza molto forte fra autori e presentatori, no? Spesso il pubblico sono scrittori, come scrittori sono quelli che presentano, ma davvero è radicale in questo caso l'assoluta partecipazione di tutto il pubblico possibile con il mezzo che qui viene indagato. Perché magari nessuno di voi ha scritto un libro, ma tutti, probabilmente quasi tutti, avete un account Instagram. E questo già implica un rapporto con l'immagine autoriale, ed è una grande novità, una grande novità. Fino a pochi decenni fa l'immagine era di fatto appannaggio di un'elite tecnica che, dopo aver percorso un itinerario, può essere anche amatoriale oppure scolastico, ma comunque un itinerario formativo, accedeva al diritto privilegio di produrre immagini pubbliche. Oggi questo è saltato, questo schema è saltato, tutti possediamo lo strumento di riproduzione meccanica delle immagini nel nostro dispositivo mobile, tant'è vero che qualcuno ha anche detto che questo che indico non è tanto un telefono con una macchina fotografica, ma è una macchina fotografica con un telefono dentro, no? Cioè la funzione telefonica è quasi accessoria a tutto un altro mondo di funzioni, fra cui quella dominante della telecamera. È vero che ci sono, no, anche proprio tutto un mercato dedicato ai smartphone con un apparato fotografico particolarmente sviluppato, che oggi è diventato quindi alla portata di tutti, no? Quindi volevo chiedere per prima domanda, insomma, a Maria Teresa Carbone, iniziare questo dialogo che vorrei fosse anche condiviso con voi, insomma, quindi raccogliamo domande, interventi, perché davvero mai come in questo caso ognuno di voi ha un'esperienza di quello di cui si sta parlando qui, ecco, concreta, autoriale. Volevo chiedere innanzitutto come nasce questa idea di un libro così complesso che raccoglie, adesso poi direi tu, tanti autori, e che, non voglio dimenticarlo, ha anche una bellissima postfazione di un critico che si chiama Andrea Cortellessa, che più che una postfazione è davvero un saggio d'autore, che in qualche modo chiude chiude in maniera, come dire, propositiva e riaprente la questione che le scritture sembrano proporre. Quindi Maria Teresa, come nasce? Raccontaci un po' l'itinerario di questo libro.
È aperto?
Sì.
Allora, prima di tutto grazie a Cristian Gitano per questa introduzione, anche per la possibilità di essere qui. Non conoscevo la storia della Casa degli Artisti, è una storia veramente molto bella e trovo veramente un onore essere in un posto che ha così tanta storia, e una storia anche visibile e nella struttura e nella tua persona, nel senso che ha detto giustamente Tommaso, c'è sapienza, aggiungerei anche che c'è grande passione e si vede. Quindi sono molto contenta, ringrazio voi che siete qua, ringrazio Tommaso perché in questa introduzione ha toccato alcuni dei punti su cui mi piacerebbe ragionare, appunto, come l'ha detto Tommaso, anche insieme a voi. Rispondo, come è nato questo libro? È nato, come spesso succede, un po' per caso. Tommaso ha evocato pagina 99. Qua nel pubblico c'è anche un collaboratore grande di Pagina 99, Vito Di Biasi, che è stato uno dei maggiori collaboratori in campo delle arti, mi fa molto piacere. Allora, Pagina 99, per chi l'ha conosciuta, è stato un settimanale che ha dato un grandissimo spazio alle immagini, uno spazio non accessorio, non secondario, ma considerare le immagini capaci di raccontare, dire delle cose là dove le parole a volte non riescono, così come viceversa può accadere che ci siano cose che le immagini non sanno dire. Ecco, la scommessa di Pagina 99, una delle scommesse di Pagina 99, era proprio quella di fornire una specie di doppio canale di ragionamento anche attraverso le immagini. Effettivamente in quel periodo, che è durato poi poco, un anno solo, questa potenza delle immagini, che c'è sempre stata, non è un'invenzione dei nostri giorni, adesso è più evidente, e c'è un fattore anche quantitativo che ci impone, secondo me ci impone, di pensare a quello che noi possiamo cogliere dalle immagini, quanto le sappiamo leggere. Tommaso ha giustamente accennato al fatto che prima chi si sarebbe dedicato alle immagini seguiva un percorso formativo, lo stesso di cui ha parlato prima Cangitano. Adesso in realtà tutti noi siamo produttori di immagini senza che ci sia questo percorso formativo. Questo non vuol dire che non le sappiamo usare, che non le sappiamo leggere, ma c'è uno scarto nel nostro rapporto con le immagini. Finito questo anno a pagina 99, molto appassionante, molto ricco, io ho pensato che sarebbe stato interessante avviare un progetto che avesse proprio le immagini al centro. Questo progetto è rimasto fermo, spero non definitivamente, ma in quel periodo, proprio pensando a questo progetto, io ho deciso di entrare su Instagram per capire meglio da dentro come funziona questo serbatoio enorme. Attualmente a Instagram sono iscritte più di 1 miliardo di persone, cioè proprio ieri siamo arrivati a quota 8 miliardi sulla Terra, così ci dicono i dati, poi chissà se è vero, ma insomma più o meno. Quindi vuol dire che teoricamente una persona su 8 è pronta ad affacciarsi in questa platea, che però è anche al tempo stesso palcoscenico. Entrata su Instagram, appunto, di fronte alla quantità di immagini ovviamente, ma anche di potenziali stimoli, ai vari filoni che ci sono, nel senso che l'immagine che si ha di Instagram sono le fotografie dei gattini, le fotografie dei cibi, le fotografie dei tramonti, le fotografie di famiglia. Tutto questo c'è e non voglio neanche parlarne male. In questo sono abbastanza d'accordo con uno dei pochi critici che si sono occupati davvero di Instagram, Germanowicz, che dice in realtà anche questi oggetti così poco duraturi hanno una valenza. Detto questo, quello che mi ha colpito e che più passa il tempo più mi colpisce è che, almeno in Italia, c'è una quantità di scrittori riconosciuti come Emanuele Trevi, Elena Janecek, due persone che hanno, autori che hanno vinto lo Strega, quindi che hanno vinto quello che piace o non piace, comunque il premio letterario più importante in Italia. Ci sono scrittori comunque altrettanto importanti, Tommaso Pincio, Francesco Pecoraro, Laura Pugno. Ecco, questi autori, queste autrici sono presenti su Instagram con delle immagini scattate, come diceva, sottolineava Giorgio Falco, Sabrina Ranucci, non vorrei dimenticarne nessuno, poi ci sono autori magari, naturalmente c'è Tommaso, quindi, e poi vedremo, cioè, io mi sono anche preparata delle domande per Tommaso. Autori che sono su Instagram con una presenza che secondo me non è esagerato definire autoriale, cioè persone che su Instagram propongono il loro sguardo, essendo poi lo sguardo, la condivisione dello sguardo, il punto focale di Instagram, il punto focale secondo me della fotografia, non soltanto oggi ma oggi più che mai. Con il passare del tempo e anche dopo l'uscita del libro mi sono resa conto che questo è anche un fenomeno specificamente italiano. Non voglio dire che non ci siano all'estero autori e autrici che fanno la stessa pratica, ma sono molto meno numerosi. Ho fatto delle tentativi di ricerche abbastanza scientifici, chiedendo a interlocutori nel campo francofono, anglofono, ispanofono, e per qualche motivo gli autori e le autrici italiane sono più attenti a questa condivisione dello sguardo. Da lì è nato prima un ciclo di interviste che sono uscite sul sito Le Parole e le Cose, che non era circoscritto soltanto agli scrittori, ma era allargato anche a cultori della materia. E poi, passo successivo, l'idea è stata quella di delimitare il campo e di concentrarmi proprio su questo. Quanto questa produzione di immagini può influire oggi sulla scrittura, e lo vediamo anche banalmente, sono sempre più numerosi i libri che contengono, libri letterari che contengono immagini, che contengono fotografie, non è una novità dei nostri tempi. Un nome che ovviamente si ripete sempre è quello di Sebald, ma anche prima c'erano le immagini delle fotografie, adesso è diventata una pratica sempre più frequente. Allora l'idea era di chiedere a questi 16 autori, 16 sono gli autori, 15 le interviste, perché Giorgio Falco e Sabrina Ragucci, che sono anche coppia nella vita e lavorano spesso insieme, hanno fatto un'intervista unica, di chiedere appunto qual era il loro rapporto con la fotografia, cioè come si era sviluppato il loro rapporto con le immagini, qual era il loro rapporto con Instagram, cioè con una piattaforma così sfrangiata nella sua ampiezza, e quanto appunto il rapporto fotografia-immagine della fotografia-scrittura influiva sul loro lavoro. Come ha detto Tommaso, le risposte sono state varie, risposte a volte secondo me non del tutto sincere, magari non per volontà di mentire, ma perché oggi è difficile trovare per sé una definizione, perlomeno questi autori, queste autrici, quasi tutti, direi tutti, con l'eccezione di Sabrina Ragucci, che non a caso nasce fotografa, hanno chi più chi meno ribadito il loro non essere fotografi, il loro uso delle fotografie come appunti visivi, teatro della memoria. Ecco, in questo io credo che ci sia una forma di insincerità, magari inconsapevole, perché il punto è anche che cosa vuol dire essere fotografi oggi. Cioè, come ha detto Tommaso, tutti noi abbiamo in tasca un dispositivo che ci consente di catturare il nostro sguardo e di rilanciarlo al mondo. Non a caso oggi chi si definisce fotografo molte volte rigetta Instagram, lo considera un'altra cosa. Ha ragione? Ha torto? Diciamo che il senso del libro non è tanto di dare delle risposte, ma di innescare una serie di domande. Stamattina sul treno che mi portava da Roma a Milano mi è arrivata una recensione del libro che è appena uscita su una piccola rivista che probabilmente molti di voi non conoscono, che si chiama L'Immaginazione. È una rivista edita da un piccolo editore di Lecce, Manni. È una rivista molto appartata, però anche molto interessante. Se vi capita, procuratevela, non so bene come, perché non si trova in libreria, insomma. E l'autore Adelio Fusé, vecchio collaboratore di Alfabeta 2, altra testata per cui ho lavorato, che ho coordinato per un arco temporale anche abbastanza lungo, più lungo di quello di pagina 99, lui finisce la recensione dicendo: questo libro è un'apripista. Ecco, devo dire che non so se sia vero, ma è un po' la mia intenzione, quella di buttare delle domande, stimolando chiunque, appunto anche chi non si definisce scrittore, anche chi non si definisce fotografo, chiedersi nel momento in cui prende in mano il cellulare, il telefono, per scattare una fotografia X, che cosa sta facendo, che cosa sta facendo in quel momento, che cosa vuole fare, se lo fa per lasciare un segno di sé. C'è tutto l'ampio filone di ragionamento sui selfie, forse quello più su cui i media hanno anche insistito di più, ma è curiosa lo scatto della fotografia, chiamiamola fotografia anche se appunto i fotografi forse non la definirebbero così, che viene inserita all'interno di un contenitore che ne sputa fuori ogni giorno milioni e se non miliardi. Ecco, questa è la risposta alla tua domanda. Non so se tu vuoi rispondere, se no...
Prendo un attimo parola anch'io, perché volevo subito sottolineare una questione che tu hai detto molto interessante, no? Cosa significa essere fotografi oggi? È appena entrato un fotografo, quindi è interessante questa cosa, insomma, che ogni tanto che si affacciano questi, ecco, come dire, questi problemi anche nelle nostre sedute in qualche modo spiritiche in cui evochiamo i fotografi, no? Come oggi. Quindi la domanda è seria, e in effetti quando rispondevo da autore alle tue domande, molto stimolanti, come sai, non avevo neanche capito esattamente la misura per cui ho ceduto, ecco, di molto al numero minimo di battute richieste, chissà cosa ne farò di questo lungo saggio.
Poi riportate a misura giusta.
Ecco, poi riportate a misura dalla saggia mano e esperta di Maria Teresa. No, il punto è che in effetti mentre scrivo queste risposte, ma mentre credo poi anche leggendo gli altri hanno fatto lo stesso, c'era una deresponsabilizzazione del gesto fotografico, no? Cioè quello che per un fotografo è l'etica del fotografo, che è una questione importantissima, addirittura che ha delle ricadute legali, sapete, no? Il fotografo in qualche modo si espone quando scatta a una, come dire, anche a una conseguenza legale di quello che fa. Pensiamo allo street photographer, ma il fotografo, insomma, quello che lavora sul fronte anche urbano della notizia, ma anche quello che lavora sul fronte della guerra, no? Che cosa sta facendo? Come si relaziona, no, con il soggetto che cattura? C'è un discorso molto ampio fra i fotografi da molto tempo sull'etica dello scatto, no? Cosa significa scattare, in che modo io mi approprio dell'immagine e la rendo pubblica, no? Qual è il limite? Ecco, un tema che nella letteratura non è così presente, è stato presente, ma è stato derubricato, insomma, non è così facile beccarsi una denuncia, ecco, attraverso un romanzo, è sempre possibile. Tra l'altro uno di questi autori, Giulio Mozzi, è proprio forse uno degli ultimi autori contemporanei ad aver avuto un'interrogazione parlamentare per oscenità in un proprio lavoro letterario, che è una cosa molto interessante, negli anni 90 era, mi sembra, metà degli anni 90, e fu ovviamente un parlamentare della Lega a chiedere questa, a invocare, come dire, il problema dell'oscenità con un racconto di Giulio Mozzi, è un episodio molto, molto interessante. Ecco, però al di là di questo, tutti questi scrittori in effetti, sottraendosi al tema autoriale, quindi rivendicando una sorta di amatorialità, quella che condividiamo tutti, in fondo noi scattiamo, che male c'è a fotografare il piatto di pasta al ristorante, che male c'è a fotografare quel tramonto, che male c'è a raffigurare quell'opera, quell'amico durante una presentazione, durante in palestra, mentre sta facendo una partita, eccetera, eccetera, che male c'è, nel frattempo queste immagini esistono, circolano, vagano all'interno di un contenitore che non è neutro, ma che innanzitutto è un'entità economica precisa, nazionale, un'azienda acquistata che è all'interno di un sistema, in un paese preciso, che lo sapete tutti, no? Instagram è comprata da Facebook, oggi Meta, appunto mi sembra nel 2012 forse è stata acquistata da Meta, e Facebook ha sede ovviamente in un paese molto preciso del globo, quindi non è un luogo neutrale, eppure lo scrittore ancora, ma insomma come voi, come chiunque, si rapporta con questa produzione immagine come se fosse neutrale, come se fosse naturale, quando invece naturale non c'è, non è niente naturale, no? Quindi dovrebbe essere, questo libro credo aiuti anche questo, un po' a compiere un passaggio di responsabilizzazione, no, del gesto fotografico, a partire certo da chi invece magari scrive saggi e parole sulla responsabilità del gesto autoriale letterario, e poi quando invece scatta sembra che tutta questa riflessione evapori e sia nulla, no? Penso per esempio a uno scrittore, torno ancora a Giulio Mozzi, che proprio dice che lui ogni mattina, questo gesto seriale, per mesi, per anni ha scattato la sua colazione. Perché? E non si pone il fatto del perché, non si pone la prospettiva dello spettatore, no? Ma dice, un gesto, e offre questa riflessione, un gesto ripetuto molte volte può essere artistico. E lui lo dice, no? E lui stesso che ha fatto della ripetizione anche in un altro lavoro, con Carlo Dal Cielo, no?
Poi si chiama Le ripetizioni, il suo primo e unico e forse ultimo romanzo, nel senso che è proprio una... Però vorrei...
No, chiudo proprio al volo. Però mi domando appunto in che senso poi uno scrittore, come dire, si sottragga alla sua responsabilità, no? E vive invece uno spazio di anomia, si dice in termine tecnico, cioè di assenza di nomos, di assenza di legge, su Instagram, no? Di vacanza della mente, no? In che modo, cioè, come si situa secondo te anche magari tra le altre interviste questa posizione?
Ma, allora, questa è una domanda molto interessante e anche molto difficile. Il saggio che tu hai citato di Andrea Cortellessa, sì, in effetti poi tocca proprio questo punto, è uno dei punti che tocca maggiormente. Devo dire che su questo punto le domande, ecco, di questa anomia io stessa sono responsabile, colpevole, nel momento in cui ho posto le domande a scrittrici e scrittori non ho voluto affrontare il tema che tu hai appena toccato, direi per un motivo. È vero, come dici giustamente e come in realtà sappiamo, Instagram è proprietà di Meta, prima Facebook, rientra all'interno di un sistema economico ben preciso. Questo va, cioè non c'è neutralità nel momento in cui io posto una fotografia su un'immagine su Instagram. In realtà sto versando il mio granello nelle tasche di Mark Zuckerberg e degli azionisti di Meta, ex Facebook. È anche vero, ed è il motivo per cui io l'ho lasciato io per prima, come dire, a lato, direi che talmente tanto le nostre vite sono perennemente immerse in un sistema contraddittorio di appartenenza a una privatezza che per quello che riguarda il rapporto immagine-scrittura mi sembrava, e forse sbaglio, secondario. Voglio dire, adesso faccio due esempi e poi ritorniamo a immagine-scrittura. In questo momento si sta parlando, con motivazioni anche più che legittime, del fatto che il contante alimenta il lavoro in nero, l'evasione fiscale. È vero. C'è anche da dire che il sistema elettronico, le monete elettroniche sono gestite da sistemi privatistici, non sono gestite dagli stati. Cioè, mentre la moneta è un'entità legata a un'entità pubblica, il digitale, le società, Nexi e chi più ne ha più ne metta, non sono pubbliche. Ecco, voglio dire, noi viviamo in mezzo a queste contraddizioni. Secondo esempio, Tommaso ha citato il fatto che io ho questo insegnamento di giornalismo a Roma 3. Le università italiane si appoggiano a Microsoft, a Google per diffondere i loro materiali. Voglio dire, non è soltanto Instagram, noi ci siamo immersi in questo. Allora, prontissima a puntare il dito, ma allora puntiamolo su tutto, sulla moneta digitale, sugli insegnamenti. Cioè, questo è il motivo per cui io l'ho lasciato da parte. Perché mi sembra che di questo, a proposito di consapevolezza, dovremmo essere, cioè, quindi non è soltanto, anche quando noi appoggiamo, come ho fatto io 5 minuti fa per pagare il prosecco, la mia carta di credito per pagare, sto entrando in un sistema che non è così pubblico.
Tutto non è così, cioè, che
va bene, torniamo al, questo era, detto questo non è una giustificazione, ed è un argomento che andrebbe sviluppato bene. Dico soltanto, se tu mi dici questo, io rispondo, attenzione, allarghiamo il campo.
Certo.
Per quello che riguarda poi però tornando a quello che dicevi prima, che non siano gesti neutrali, questo è assolutamente vero. Secondo me la leggerezza con cui noi lanciamo queste immagini ed è forse il punto vero in fondo del libro, è questa. La fotografia, non so, la camera chiara di Roland Barthes, le scritture, Susan Sontag, che io cito in fondo, già negli anni 70 prefigurava un po' il paesaggio che abbiamo, ma la fotografia propriamente detta è un gesto, come dire, intrinsecamente della memoria. Io scatto questo e lascio una, fisso un momento. Come dice Lombarda, la fotografia è, dietro la fotografia c'è il verbo è stato, quella cosa lì è stata. La volatilità dell'immagine digitale e dell'immagine digitale postata su Instagram in qualche modo offusca questo discorso dell'estate. Tanto è vero, io non so se la fotografa che è qua presente, che non conosco direttamente, sia così, ma ho partecipato di recente a un dibattito, diciamo, analogo a questo. Era presente Alessandra Mauro, che è la direttrice editoriale della casa editrice Contrasto, una casa editrice dedicata alle fotografie. Cosa dice Alessandra Mauro? Oh, che ha uno sguardo, appunto, cioè questi, non lo dice magari così esplicitamente, ma sostanzialmente dice questa, non questa Instagram, non è fotografia. Dice i fotografi, e quando lei parla dei fotografi parla delle persone che o ricavano i proventi della loro mezzi di sopravvivenza dalla fotografia, o che comunque si riconoscono come fotografi, vogliono lasciare delle tracce. Tanto è vero che lavorano sugli archivi, lavorano sui libri, aumentano i libri di fotografie, vogliono lasciare delle tracce. Questo secondo me è il punto. Il punto è che noi buttiamo queste immagini in questo strano territorio in cui l'immagine come potenziale traccia c'è, ma sono così tante, così continue, che quello che era l'estato della fotografia si sfrangia. E a questo punto vengo alla domanda che io volevo fare a te, perché proprio tu nell'intervista dici delle cose proprio su questo. Dici che tu sei contento di essere su Instagram perché lo trovi, cito, un momento del sublime contemporaneo, un flusso insensato di tutte le vite umane in un vortice che cancella e trasforma. Allora, e parli anche di una sorta di grotta di Lascaux virtuale con queste immagini immortali. Ecco, allora, facendo finta di non essere anch'io su Instagram e di non essere anch'io portatrice di questo flusso, ecco, tu da scrittore e da poeta, da persona che quindi, cioè, perché uno scrive se non per lasciare tracce? Perché trovi così bello essere dentro questo flusso insensato?
Vedi, si va un po' nel punto nodale di quella vacanza di cui dicevamo prima, nel senso proprio etimologico, cioè di svuotamento, no? Dell'essere vacuo. Anche Giulio Mozzi lo dice nella sua intervista, no? Quello che tendo con le mie immagini su Instagram è, due punti, l'insignificanza, che è un gesto forte, cioè quello che uno scrittore, Giulio Mozzi, si attende dal lavoro fotografico è l'insignificanza, stare in un momento privo di significato, cosa di assolutamente molto, molto forte. Allora, da parte mia c'è un'ambiguità che è evidente, no? Avendo a che fare sempre con la parola, nel giro delle mie vite, delle mie scritture, e a che fare con la parola carica, densa, proprio, insomma, etimologicamente densa, della poesia come dichtung, no? Come raddensamento del linguaggio, così lo indica Heidegger, insomma, proprio la poesia come strumento, insomma, per eccellenza, erede di Mnemosyne, figlia delle muse, della memoria, quindi proprio figlia diretta di quella tradizione prima che ha affidato alla poesia il trasporto di immagini, come dice Gabriele Frasca, non biologiche, quindi immagini, testimonianze, memorie culturali, no? Che non possiamo passare col nostro atto corporeo. Quindi ecco, allora è come se l'immagine fotografica fosse proprio la liberazione da quella responsabilità potente che la parola comunque impone, come se la parola portasse con sé ancora oggi, sebbene oggi viviamo in un tempo in cui le parole non valgono più, certamente come anni fa, insomma dopo il trentennio, come lo chiamava Fofi, quello berlusconiano, insomma le parole sicuramente, la parola pubblica sicuramente ha cambiato statuto, no? Si poteva dire e disdire il giorno dopo quello che si era detto il giorno prima, lo sapete tutti, no? Questa cosa è avvenuta nella dimensione pubblica, autorizzando quindi, come dire, una dimensione di fake news che poi è diventata globale. Qui la parola non era più portatrice di un patto di corresponsabilità pubblica, io dico ad alta voce qualcosa e quindi mi implico nella cosa che ho detto davanti a una comunità che in quella parola si ritrova e che testimonierà per te di quella coerenza. Questa cosa è finita per ora, nel 94, e ormai globalmente, anche sapete tutti quello che è successo in America, insomma, con l'elezione di Trump, che è chiaramente un segno epocale, no? Un uomo che ha vinto attraverso le menzogne pubbliche, fortissima questa cosa, attraverso le menzogne pubbliche. Allora c'è contemporaneamente questa idea di liberazione da questa responsabilità. E al contempo io sento che in questa dimensione di liberazione della responsabilità delle parole, paradossalmente c'è qualcosa, cioè prendo parte, partecipo, qualcosa che accenna anche Guido Mazzoni insomma, nella sua intervista, partecipo a una dimensione profonda del contemporaneo, una sorta di adesione a un movimento globale automatico che non prevede più il singolo proprio come singolarità individuata e differente come il suo protagonista. Cioè, cosa sto cercando di dire? Che oggi quello che ci piace degli altri è quello che abbiamo, quello che riconosciamo in noi. Cioè, come dire, la chiave spesso del successo di straordinarie figure pubbliche è che sono banali, che sono portatori non di una originalità, non di una differenza, non di una unicità, non di una novità radicale, ma di una invece profonda portatori di valori di una profonda condivisione con tutti, valori medi, lo vediamo, basta scorrere le classifiche musicali e letterarie, nessuno può dire che i primi in classifica sono originali. In questi giorni, qui dico una cosa un po' scomoda, mi si perdoni, insomma, si ha un gran parlare di un gruppo musicale rock che si chiama i Maneskin, no? Che sono straordinariamente energici, straordinari, positivi, bellissimi. Ma chiunque conosca un po' la musica sa che quella loro produzione non ha nulla di originale, non ha nulla di innovativo, no? E questo non lo dico per criticare questo gruppo, dico che proprio in questo partecipano di una profonda dimensione contemporanea. Cioè noi non cerchiamo più il new, il make it new, che drammaticamente ha segnato il moderno nel Novecento, il devo farlo di nuovo, devo farlo nuovo, le avanguardie, il futurismo, lo sapete tutti, no? Make it new, una frase di Pound, che proprio inaugura questo clima estremamente innovativo del Novecento, che all'inizio era attacco romanticismo con l'Ottocento, ma sta cambiando. Oggi vogliamo partecipare di qualcosa di pienamente condivisibile, che non ha come spinta per forza, come passo d'ingresso per forza quel nuovo a tutti i costi. Detto questo, allora ecco che partecipare a Instagram per me è diventare finalmente il chiunque, diventare parte di una comunità che si stupisce del gattino, che si stupisce del tramonto, che si stupisce dell'ovvio, del comune, del banale, ma che in quel banale trova un elemento di condivisione profonda, una connessione profonda con davvero una comunità mondiale. Secondo me pochi social network, e in questo Facebook per me per esempio è l'orrore, che Facebook ancora è vecchio e destinato a morire presto, perché fomenta l'opinione individuale, cosa che non interessa quasi per nessuno, per fortuna, ma invece Instagram, proprio proponendo il comune, l'ovvio, no? Le infinite immagini di piatti, le infinite sederi di belle ragazze o bei ragazzi, l'infinita esposizione del banale, in questo ecco è finalmente rassicurante, trova veramente una radice profonda che il Novecento forse aveva dimenticato. Allora, in qualche modo, da un lato mi deresponsabilizza e mi inquieta, ovviamente, questo è un lato profondo di inquietudine, dall'altro mi libera, perché veramente sento di essere uguale a tutti, di perdere quella specificità anomala che a volte è stato anche lo stigma dell'artista, no? Quello che lo rendeva diverso e che lo rendeva quindi anche sopprimibile, un ostacolo sociale a volte, come insomma, non faccio il nome a caso di Mandelstam, Majakovskij e da poco Pasolini, insomma.
Allora, non so se qualcuno vuole già intervenire, perché poi è una conversazione, quindi se qualcuno vuole inserirsi in questo momento, siamo qua.
Perché tutti abbiamo Instagram, quindi non mentite, siete tutti
autori. Ci sono, se no io rispondo per quel che posso, cioè rispondo, dico la mia, ecco.
Certo.
Allora, intanto, appunto, parto da questa, l'ossessione del nuovo che ha connotato il romanticismo e dell'originale, del dire qualche cosa che non si è mai detto. In realtà, se andiamo prima del romanticismo, cioè voglio dire, il manierismo è basato sulla maniera, sulla ripetizione, sulla variazione, cioè volendo noi potremmo dire che, ipotizzando che ci siano dei movimenti avanti indietro, non è una novità quella del trovare nella variazione la propria minuscola possibile originalità. È vero che come il famoso, mi chiamo Walter City come tutti, cioè c'è uno scioglimento nel riconoscersi come tutti. Io però mi chiedo se all'interno, cioè questo è quello che noi vediamo, è il grande quadro che noi vediamo, quanto sia lo spazio di manovra. Per spazio di manovra non intendo l'originalità, vecchia storia, l'originalità non è tanto negli oggetti. Io posso anche cioè, lo sappiamo tutti, Shakespeare non ha inventato una sola trama, le storie poi sono il bacino delle storie è quello, è nello sguardo, nella capacità. Hai citato Pound dice literature is news that stays news, cioè voglio dire, non è tanto la novità, ma è il connubio fra il nuovo e il momento, cioè fra il momento e il continuo, quello che ti rende potenzialmente originale. La mia domanda è possibile oggi, 8 miliardi di persone ieri, 1 miliardo di persone su Instagram, prima domanda, vale la pena cercare l'originalità? Questa è un'altra possibile domanda. E tu parli di responsabilizzazione e di libertà. Hai evocato Mazzoni parla effettivamente di una libertà che non gli è concessa con la scrittura, perché dice queste immagini, diciamo il mio superio, quando io scatto le fotografie, scatto le immagini, è meno lì presente sulla giugulare rispetto a quando io scrivo. Però torno a quello che è l'argomento del libro, rapporto scrittura-immagini, e anche a quello che hai detto tu, la parola si è depotenziata negli ultimi anni, e non so se solo per colpa di Berlusconi, nel senso che voglio dire...
Non attribuiamo neanche questo merito.
Nel senso che il depotenziamento della parola... tra l'altro, tu hai citato anche Trump, io oltre al corso che faccio a Roma 3... dall'anno scorso faccio un corso per gli studenti della University of California che si chiama News and Fake News dal grande incendio di Roma sotto Nerone al Covid. E allora, se uno va a leggere la storia del grande incendio di Roma, vede che appunto news e fake news erano roba, cioè non sono un'invenzione dei nostri tempi. E nella prima lezione io però cito, gli studenti non lo conoscono minimamente, forse neanche Marc Bloch, che è uno storico francese molto importante della scuola delle Annales, uno dei fondatori della scuola delle Annales, che all'indomani della prima guerra mondiale scrive un piccolo saggio che è dell'importanza delle notizie false, perché dice le notizie false ci dicono tanto quanto le notizie vere. Perché le notizie false ci raccontano molto, altrettanto, di quello che le persone pensano, delle paure che hanno, dei movimenti che ci sono. Quindi la domanda è: che cosa ha da dirci questo flusso di immagini? vale la pena. A proposito dello spazio di manovra, uno dei non molti autori anglofoni che hanno affrontato Instagram criticamente è Teju Cole, uno scrittore di origine nigeriana, adesso naturalizzato negli Stati Uniti, che ha iniziato come scrittore, anche se ha inserito delle fotografie nei suoi romanzi, e adesso di fatto è uno studioso delle immagini, e ha scritto un saggetto, lui tiene una, non so se ancora, vabbè, una bella rubrica di analisi delle immagini, e ha fatto uno studio sulle immagini, è venuto a Roma 2 o 3 volte, sulle fotografie che vengono scattate nel foro dai turisti, e dice tutti fanno la stessa fotografia. Come mai fanno tutti la stessa fotografia? E dice non è solo perché quella è un'immagine che era la chiude il tempio di Vesta, ma perché c'è anche un percorso che porta i turisti ad andare in quel posto lì. Cioè c'è anche una costruzione a monte delle immagini, una costruzione della
visibilità.
Della visibilità di un luogo. Allora, perché ne parlo? Perché secondo me gli scrittori dovrebbero, nella mia idea, essere più accorti, avere la possibilità di rendersi conto di queste trappole, appunto le notizie false che ci dicono di più delle notizie vere, l'immagine ripetuta del foro che ci dice che dietro c'è, ma non sto parlando di una entità cattiva, dico soltanto, ecco, appunto, quanto conta essere originali oggi? Qual è il modo per essere originali oggi? Perché io credo che sia possibile, ammesso sia un valore, esserlo. Ma certo, richiede sforzo, richiede, torniamo al discorso Berlusconi-Trump, e anche a quello che viene chiamato appunto il populismo, richiede anche il riconoscimento che ci sono anche capacità diverse, diciamo, capacità magari appunto, non entriamo nel merito, nel talento, non è quello, ma che bisogna anche studiare, cioè che bisogna sapere, cioè se io faccio la foto del gattino, la metto su Instagram, va bene, cioè se la faccio come dicevi tu, come era
neutrale,
una ipotesi di neutralità, vabbè, si perderà nelle scorie, nel flusso, ma forse c'è anche la possibilità di fare altro.
Certo.
Questo io chiedo. Avete delle domande?
Certo.
Sì, 3 domande, calma, calma. Vai, forza, avanti.
Prego, prego, aspetta.
Vai. Ce ne sono 3 per ora.
Prego. Abbia elaborato già una risposta a questa cosa, perché vedo che vanno sempre per la maggiore, ma magari in mente capisco questa cosa proprio Instagram di Anglin, che è un director. Queste immagini in realtà fungono come un ostacolo a questa facilità di sentirsi parte, di interpretazione, e poi questa cosa dei gruppi delle storie, che adesso secondo me vanno di moda e classiche. Sì, le immagini che vanno di moda, di cose comprensibili, foto scattate come a caso, che non si capisce perché uno abbia fatto poco quella cosa lì, immagini così ingrandite che perdono quasi il significato di quello che volevo. E insieme a questo, questa cosa, proprio l'essere difficilmente leggibili, sia in realtà la cosa che sta andando.
Sentiamo così, rispondiamo assieme.
Sì, sì, facciamo così. Allora aspetta, allora le segno, allora.
Della nostra vita, quindi è un linguaggio che ci appartiene, o comunque anche in maniera apprendimento informale, sì, diventato magari per i millennials e le nuove generazioni è, diciamo, quasi genetico, lo so, quindi sì, per noi in una generazione precedente è un po' più difficile, però cerchiamo ed esploriamo il mondo attraverso quel canale, quindi anche attraverso quel linguaggio che entra a far parte come le parole di quello che noi utilizziamo per esplorare il mondo. Due osservazioni. Una che è la domanda è come ritenete, perché il sapere diventa anche uno strumento, in questo caso degli artisti, sempre più importante per gli artisti. Cioè, io ho chiesto l'altro giorno, soprattutto con l'arte digitale, l'altro giorno che sono una giovane artista che poteva fare uno studio di musica, ha sgranato gli occhi e dove? Guarda Instagram. Quindi come dire, è ovvio che quello diventa molto più che un, diciamo, un mondo d'occasione, è anche la costruzione della propria vita, cioè una sorta di altro abito che noi mettiamo in un reale, più che reale, ma anche se non così. E l'altra cosa sulle parole, è vero che come mai, questa è la mia impressione, consumiamo parole, le usiamo perché forse ci impoveriamo di un'articolazione del linguaggio anche in virtù del fatto che parliamo un po' inglese, un po' italiano, insomma la radice della lingua è un po' minata dal fatto che abbiamo necessità anche di un mondo sempre più globalizzato. Quindi sono poche parole che diventano parole chiave per territorio, no? Territorio asfaltato praticamente da Abruzzo. Oppure resistenze e resilienze vanno addirittura a perdere la responsabilità originaria di cui forse sono arrivato un po' in ritardo, quindi non fare un'osservazione a queste cose. Quindi comunque nell'originalità siamo anche capaci in questo consumare le parole, non avere tante parole fuste che poi se ne vanno, tante ne arrivano di nuove, anche forse grazie ai social media o grazie a nuove tecnologie che mixano, no, tante lingue diverse, non necessariamente in inglese, e vengono tradotte nelle lingue. Quindi comunque credo che il grado di innovazione anche del linguaggio piuttosto che del, e corrispondentemente anche di una realtà anche immateriale, non si fermi. Ecco, forse quello che ci sfugge è un po' la letteraturizzazione, cioè che queste parole diventino elemento di un linguaggio profondo che sedimenta anche una maggiore profondità di racconto, ecco, non so, cioè attenzionare che aveva fatto scandalizzare, però poi le siete dappertutto, no? Cioè, come dire.
Che diventano
così. Sì, sì, io ho segnato gli appunti.
Mi interessava dire che ha detto, ovvero che stare qui su Instagram, diciamo, io libera.
Sì.
E la mia domanda è, ok, ma in che modo tu sei su Instagram e Instagram ti libera? Cioè, in che modo per te avviene anche attraverso le immagini che tu posti, e soprattutto anche le tue immagini si liberano?
Vuoi iniziare tu?
No, inizio. O vuoi dove sarei io?
Parti da questa e poi io magari provo a...
Che bello la presentazione così, mossa.
devo dire che...
raccogliamo questo e poi
no, posso dire una cosa molto... chi si loda si imbroda. Tutte le presentazioni fatte finora si sono sempre trasformate in una grande partecipazione.
Prego.
Ma io penso sia necessario distinguere tra novità e innovazione, che è un concetto un po' troppo
confortoso per il nostro contesto e opposto al concetto invece di uniformità, e invece presentare al posto di innovazione l'elemento della personalità, dell'autorità e del gusto estetico personale, che secondo me è un discorso molto diverso.
Sì.
E penso che quindi l'uniformazione sia sintomo di non solo un'informazione di gusto estetico, ma di informazione della personalità, ed è lì che diventa grave la questione dal punto di vista, nel senso che ovviamente diventa di un sistema, insomma, capitalistico che porta, diciamo, a considerare apprezzabili determinati elementi con una determinata estetica, si perde un elemento di personalità, quindi non è semplicemente uniformarsi a qualcosa di estetico, ma diventa qualcosa di personale, di valoriale, che è ancora più pervasivo come concetto.
Certo.
E opporre quindi a questa uniformità la personalità. Non necessariamente bisogna innovare uno sguardo, una prospettiva, ma bisogna semplicemente affermare la propria, che è molto diversa dal punto di vista, e questo troppe volte è mancato nei social. E beh, la mia prospettiva è quella che, appunto, che siano parole o che siano immagini, bisognerebbe puntare alla propria verità, ma non puntare a superare delle altre innovando, essendo avanguardistici, eccetera, semplicemente proponendo la propria come vera, perché è propria e basta.
Sì, 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 chiaro, chiaro. Beh, lascia pure il microfono, così magari se c'è qualche domanda da lì mi muovo.
Aggiungi
domande? No, voglio dare un briciolo di risposta a queste domande che sono arrivate.
C'è un altro giro di domande?
Sì, certo. Beh, anche dice Gangitano, magari vuole chiedere qualcosa. Ovviamente è molto difficile rispondere a tutti. Ora provo un attimo. Innanzitutto rispondo, mi attacco all'ultima e poi arrivo alla prima. Mi attacco all'ultima perché, insomma, mi sembra che l'intervento abbia dato la giusta prospettiva a quello che esattamente io volevo dire quando parlavo di fine del criterio dell'originalità. Appunto, noi non ci interessa più una novità formale nel linguaggio, ma ci interessa qualcosa di profondamente autoriale, cioè che queste persone comunque giungono a quel linguaggio con un percorso di verità. E per questo ci piacciono i Maneskin, non perché hanno una musica originale, no? Ma perché riscontriamo in quella loro musica un percorso che rispecchia la loro vita integralmente, no? In quel gesto musicale essi si rivelano per il loro pieno percorso di vita, e infatti loro esibiscono questo percorso, tra l'altro, così come Chiara Ferragni lo fa per altri versi, eccetera eccetera. Quindi c'è proprio un tentativo di raggiungere una profondità attraverso l'immagine, di rispecchiamento con gli altri, che secondo me, appunto, nell'immagine con cui, nel modo in cui gli scrittori si ingaggiano su Instagram, spesso si nasconde, cioè questa autorialità, questo percorso di verità attraverso le immagini. Lo scrittore, quando si pone su Instagram, spesso non è in grado di viverla con quella pienezza che prima ricordava, appunto, l'intervento, no? Cioè lo scrittore che si pone nella rete, appunto, e pubblica delle immagini, lo fa con una sorta di vacanza estetica, appunto, senza raccontare veramente quello che è, senza avere questo obiettivo profondamente artistico e autoriale. Questo è un fatto che forse generazionale, mi chiedo, forse perché ancora, come dire, gli autori mappati, compreso me, che forse sono anche uno dei più giovani, pensa un po', come dire, forse non hanno ancora vissuto, come dire, come chi è nato, insomma, nel 2000 in poi, una natività piena con questo strumento, che quindi diventa parte del proprio vissuto. In questo senso mi collego a quello che diceva il primo intervento, cioè l'idea di questa comunque continua fluidità. Ecco, noi parliamo di questo fenomeno, ma quando già questo fenomeno sta scorrendo, e quindi già le immagini si usano molto meno, sono andati reel, video, quindi si dovrebbe fare un libro sull'uso dei video, dei poeti, degli scrittori, e c'è un continuo dinamismo, e in questo dinamismo ovviamente il gioco continuo di fare qualcosa che si spinge sempre più in là. E quindi se fino a qualche anno fa un'immagine esibita di sé, il selfie, no, magari era centrale, oggi invece è proprio il nascondimento, una tecnica dell'oscurità, per incuriosire in qualche modo, per attrarre uno sguardo che ormai forse è abituato a un'eccessiva esibizione. Come c'è, aggiungo, e vorrei sapere anche cosa ne pensate, tutto un movimento molto forte di sottrazione invece ai social media, che io trovo molto diffuso anche all'estero, soprattutto forse in America. A me capita spesso, quando ho avuto a che fare con scrittori stranieri, di persone che non sono più sui social, cioè sono state per un periodo ma non lo sono più. Spesso artisti comunque di linguaggio, della parola, che decidono forse come estremo gesto di, come dire, di novità, di innovazione, di dinamismo, di sottrarsi a questa vetrina globale. Ecco, io per riallacciarmi al punto appunto che diceva l'intervento prima sugli artisti e la vetrinizzazione, di questo ne ho parlato spesso con i miei amici pittori, non so se hai avuto modo anche tu. C'è un problema per i pittori, perché insomma, chiunque abbia visto un quadro sa che un quadro visto dal vivo non è un quadro visto sulla riproduzione fotografica. Devo dire, è chiaro, io fino a che non ho visto la mostra di Rocco proprio a Roma, tra l'altro, una grande mostra di qualche anno fa, ti ricordo, una presa straordinaria, beh, io di Rocco non ho capito niente, dicevo, questo è un pittore, usa i colori, poi l'ho visto, quando ho visto cosa succede davanti a quelle immagini, allora, che non sono immagini, infatti sono opere d'arte, cioè nel senso pieno della parola, ecco, si scopre una dimensione ulteriore. Mentre invece il problema oggi è che tanti pittori dipingono per stare su Instagram, per cui per esempio anche la questione del formato è molto complessa. Pittori che magari hanno un lavoro microscopico riescono, magari lavorano sul piccolo formato, sull'illustrazione, sul quaderno d'artista, sul cahier d'artista, no? Su Instagram trovano spazio, mentre il pittore del grande formato ha difficoltà, no, a rappresentarsi, perché ovviamente l'impatto è diverso su un'immaginetta piccola così rispetto al vivo. Questo credo abbia cambiato profondamente il sistema dell'arte, quindi Instagram ha fatto forse peggio nel mondo dell'arte rispetto a quanto ha fatto nella letteratura, vuol dire che è sicuramente un intervento minore. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, secondo me è importante, noi parliamo sempre di immagini e parole come se fossero due mondi separati, in realtà il mondo che noi frequentiamo anche su Instagram è sempre un mondo logo-iconico. Questo mi ricordo un corso di uno storico della pittura contemporanea che è Mauro Zanchetti, forse qualcuno qui lo conosce, che insegna proprio alla Statale di Milano, e che mi ricordò questa cosa con un bellissimo corso proprio sulle poesie, le pitture che usano il linguaggio al proprio interno, no? Cioè si ha sempre a che fare con un mondo logo-iconico, quindi non è vero mai che la pittura e l'immagine anche su Instagram viene da un mondo privo di parole. Come diceva Teju Cole, c'è sempre una più ampia narrazione che ci porta a scattare l'immagine di un piatto, ci porta a scattare quel tramonto, che spesso è una narrazione che noi abbiamo letto, abbiamo vissuto attraverso narrazioni orali, letterarie, come dire, tutto un mondo di scritture di cui non ci rendiamo conto, che ci conducono poi ad apprezzare quell'immagine rispetto ad un'altra. Quindi anche questo è un tema da sondare, molto interessante. Cioè, come dire, io provavo a dirlo nell'intervento qui quando dicevo che, come dire, c'è un'archeologia dello sguardo, che usavo questa espressione un po' metaforica, un'archeologia dello sguardo dietro ogni immagine. Cioè c'è un vedere prima di scattare, c'è un cadere dell'attenzione proprio su quel punto, che è tutto, come dire, da indagare. Per rispondere alla domanda di Benedetta, che è più personale, quindi la lascio per ultima, che riguarda proprio me, come mi libero attraverso le immagini su Instagram? Allora, mi libero nel senso che in qualche modo io arrivo alla parola della poesia forse non dalla letteratura, cioè arrivo alla parola della poesia attraverso, come dire, una passione, proprio un patimento, prima di tutto dell'immagine e del suono. Se io dovessi dire dove viene la mia istintualità artistica, viene soprattutto da una forte sensibilità acustica e visiva, no? Però venendo in un contesto familiare in cui ero completamente sprovvisto di riferimenti, non avevo genitori né colti letteralmente, ma neanche fotografi o musicisti, e come dire, quella cosa si è trovata nella parola, poi ho trovato un canale nella parola, ma ho sempre, come dire, inseguito attraverso il linguaggio una dimensione profondamente averbale, no? Quindi iconico musicale, ecco, per questo forse che non sono un narratore, ma sono un poeta, ecco, non ho poco interesse verso le narrazioni tradizionali, insomma. Invece mi affascina moltissimo il tema acustico-visivo, proprio, che ha a che fare proprio con la poesia fin dall'origine. E allora, ecco, su Instagram ho avuto modo di esprimere questa mia tensione personale che non aveva modo di essere. Infatti io racconto che io scatto da ben prima di Instagram, scatto da sempre in qualche modo, da quando ero piccolo con le digitali grosse, ma non pubblicavo, le scattavo per me, come un esercizio di sguardo proprio, no? E fra i testi che io annovero della mia, come dire, testi che io annovero come fondamentali della mia formazione, insieme a, che ne so, Vittorio Sereni c'è Josef Koudelka, insieme a Franco Fortini c'è Francesca Woodman, cioè io ricordo proprio il tempo speso a osservare quelle immagini, a vibrare con loro, come un tempo di formazione artistica per me centrale. Quindi, per me il testo a fronte è sempre stato l'immagine, insomma, in qualche modo. Quindi in questo senso mi libero perché finalmente lo mostro.
Poi abbiamo anche diciamo qualche domanda.
Non sono risposte, sono così riflessioni che sono andate un po' ascoltando le domande e anche quello che ha appena detto Tommaso. Allora, ho citato prima Alessandra Mauri, direttrice editoriale del Contrasto, che dice non c'è ancora un'estetica di Instagram. Questo lo dico rispetto alle immagini, diciamo, ci sono delle nicchie che hanno delle forme di estetica, all'interno fra gli scrittori che io ho intervistato ce ne sono due probabilmente che non conoscono la nicchia rap citata durante le domande, ma che hanno cercato nelle loro immagini, Francesco Pecoraro e Gerardo Bortolotti, di fotografare l'infotografabile, cioè appunto Gerardo Bortolotti nelle sue risposte dice: a un certo punto io agitavo il telefono e quello de coio sarebbe, insomma, quello che veniva. Poi dopodiché è chiaro che c'è una forma di, però diciamo all'interno di questo enorme serbatoio in continua espansione, Alessandra Mauro nell'incontro di cui parlavo prima ha fatto vedere una installazione, non mi ricordo l'autore, che si parla dei primi anni 2010, quindi Instagram c'era già ma era ancora relativamente ridotto, che aveva fatto stampare tutte le fotografie uscite in un giorno su Flickr, non so se vi ricordate, Flickr era una piattaforma di condivisione delle immagini, e in questa fotografia si vedevano di scorcio 3-4 grandi stanze come queste piene di carta con un bambino infilato dentro questa montagna di carta. Oggi, se dovessero essere stampate le fotografie pubblicate in un giorno su Instagram, non basterebbero 15 di queste sale. Quindi abbiamo, parlare di estetica di Instagram è impossibile, perlomeno molto difficile. Quello che si può fare è riconoscere gli ambiti che ci sono e che sono diversi e che accolgono anche il nulla, se vogliamo, perlomeno quello che non lascia traccia, cioè lascia una traccia che è scomparsa a priori. Ma un punto su cui io volevo, che mi ha colpito nell'intervento successivo, è nel momento in cui noi facciamo fotografie noi esploriamo il mondo. Ecco, questo è un punto molto interessante, cioè al di là della traccia, quanto noi impariamo dalle foto che facciamo? Così come quanto noi impariamo dalle cose che scriviamo, in realtà uno non impara solo da quello che uno acquisisce, ma uno impara anche, se non soprattutto, da quello che uno fa, se ha voglia di capire. Per questo dico, Francesco Pecoraro, uno degli autori che ho intervistato, ha detto: da quando è uscito il libro io fotografo meno e ci penso di più. Nel senso che è quel senso di responsabilità, anche se poi è una responsabilità così molto effimera, fluttuante, le immagini restano sempre, ma si chiede il perché farlo. L'ultima cosa che voglio dire, e si ricollega, non si ricollega, è proprio legata a questo, ed è la sensazione che mentre nei mesi successivi all'uscita del libro ho scoperto che l'Unione Europea ha fissato dei parametri, sono 7 mi pare, di competenze che uno dovrebbe avere uscendo da scuola. E c'è ovviamente la competenza, diciamo, alfabetica, quella numerica, quella digitale, quella politica, quella... Non c'è niente sulle immagini, soltanto c'è in una della competenza legata alla, chiamiamolo così, conoscenza del passato, si parla incidentalmente anche delle immagini. Ecco, a proposito di responsabilità e della non neutralità delle immagini, a me colpisce che, per scendere proprio terra a terra, nella scuola italiana nulla si faccia, ma nulla si pensi di fare per una conoscenza delle immagini. E quando parlo di conoscenza delle immagini non parlo delle fotografie, non parlo dei quadri, ma parlo anche di quello che può essere, usando, cioè, non so, citando Falcinelli, il design visto come immagine del mondo, il fatto che quella finestra è fatta in un certo modo, queste porte hanno, cioè un insegnamento della visualità. Ancora oggi, nonostante tutti produciamo immagini che possono valere, non valere, eccetera, eccetera, noi, mentre impariamo a scrivere le lettere che poi formeranno la nostra scrittura, nulla ci viene insegnato, nulla ci viene detto su come si forma il mondo visivamente intorno a noi. Questo, secondo me, è un altro punto su cui varrebbe la pena riflettere.
Questo tema
è
interessantissimo. Proprio ieri, lascio poi la parola un attimo a Cristian, dovrei fare una domanda. Proprio ieri ero a Marsala con un giornalista di TP, col direttore di TP News 24, che è una testata importante locale, ma con anche attenzioni nazionali. E lui è anche padre di due figli e mi raccontava di come ha dovuto chiedere alla scuola di fare degli incontri con le famiglie proprio per educare le famiglie e i bambini alla violenza delle immagini che questi bambini si scambiano nelle chat. Parlo di bambini di 10 anni, che si scambiano immagini terribili, dalla pornografia ovviamente a immagini di proprio violenze fisiche, quindi uccisioni, anche ammazzamenti, torbi, sanguinolenti. Completamente ignorati dal mondo e degli adulti e della scuola, no? Quindi c'è questa sfrenatezza.
No, io parlavo anche proprio di l'ABC, e dico, in questo senso dico, secondo me le immagini vengono date per scontate, la visualità viene data per scontata, come se, mentre se uno impara la musica, sa che deve imparare certe cose, la visualità è lì, ce l'abbiamo, e si scambia ai bambini. Tornando al discorso sulla personalità, che è interessante, sull'autorialità, ecco, si pensa che nel momento in cui mentre il bambino, la bambina a scuola, appunto, impara le lettere come mattoncini per la parola, per quello che riguarda l'aspetto visivo, si danno le matite in mano ai bambini dicendo disegna, sii creativo. Che è una cosa orribile, vergognosa, nascono delle opere bruttissime, amate soltanto dalle famiglie e che poi dovrebbero essere buttate via immediatamente, laddove anche nelle immagini, cioè per diventare personali, bisogna anche studiare, cioè anche un vecchio discorso, anche una scimmia ipoteticamente può produrre, battendo sui tasti, una poesia, una, ma due no.
Soprattutto alcune di qualche poeta che conosciamo bene.
Va bene, sentiamola.
Vai, che devo farla.
Il tema è molto interessante, può portare tanti sviluppi. Io per caso di scritti chiedo, seguo anche i social, io sono uno dei primi italiani su Instagram e su Facebook soprattutto, ho fatto un conto, ormai sono passati 22 anni, vi ho salutato. Oggi, dopo 22 anni, il mio matrimonio mi ha dato 10, penso che 22 con Zuc siano tanti, perché avete sentito del crollo del 25% in borsa di Facebook, che non è casuale, dei licenziamenti su Twitter, che non è casuale, e tutto Amazon, che poi è tutta una conseguenza, è tutto un giro. Quindi ormai la bolla è scoppiata e avete sentito il caso, tu parlavi molto interessante all'inizio di come fosse tutto una valuta effimera, finta, fake, ed è crollato il grande centro di gestione delle criptovalute di recente, portandosi un crash come quello che si può dire della Lehman Brothers. Per cui tutto questo sistema io ho deciso di non rinnovarlo, perché comunque vogliono venderti meta for business, è tutto lì, vogliono venderti il servizio. Mi sono tolto dopo 21 anni e non ho rinnovato Facebook, perché tanto, come diceva Tommaso, Facebook oggi, il libro delle facce, come lo chiamiamo, non aggiunge più nulla, è diventata la piazza dove tutti urlano, poi quando ti confronti dei usi le stesse cose non vengono. Instagram è nato come social della fotografia, per cui parlare di Instagram come social dell'immagine obsoleto oggi è un po' un ibrido tra una micro chat e un social dell'immagine. Instagram era il social dell'immagine quando esistevano ancora le cornici. Ed ero lì tra i primi e facevamo i post con le immagini, te la menavi, oddio la foto, i filtri, si cagata sti filtri. Non li cagato nessuno, è diventato il posto dove mettere iniziative e tutto. Anche lì volevano un'attrice for business che dicono no, studiando il tuo lavoro, il lavoro della mia vita è la stessa cosa, di fare da fredda, metà for business. Non ha accettato quello servizio, sto esplorando nuovi libri. Quindi sto esplorando TikTok, me lo sta seguendo mio figlio, mi sta aiutando, perché per me è un centrale TikTok. Stiamo esplorando nel mondo dell'arte una roba tipo OnlyFans. Cioè OnlyFans non è solo la roba delle fotografie, molte cose nascono in un ambito diverso e poi si sviluppano, no? Come Twitter nasceva per il giornalismo, ma chi lo usa più per il giornalismo? È diventato la tribuna politica di chi si azzanna. Ebbene, questo volevo chiederti, tu che comunque un percorso molto interessante, molto importante, dimenticavo, e mi sono messo sul social quello dei podcast, perché ora c'è un social che funziona come Instagram, adesso non mi ricordo mai, sono troppi, non so dove dico, che invece che fare il post, fai il post audio, ed è bellissimo, diventerà come Instagram, quindi volevo chiederti, Maria Teresa, tu comunque hai seguito questo percorso, hai fatto questo ragionamento che ci faccio qui, è un titolo lunghissimo, lo trovo veramente pertinente, no? Perché, però appunto, che ci farai poi quando sarà l'epoca di TikTok, di OnlyFans, piuttosto che di altre cose un po' più extreme e ancora più lontane dal nostro metodo, che poi i ragazzi, perché poi bisogna affrontare di più, ci chiamano boomer, cioè dicono quello è il social dei boomer, quindi quando userai i social della generazione X come ti sentirai?
Allora,
che ci farai?
Allora, intanto no, la generazione X è quella subito dopo la mia, è la generazione Z che adesso si chiama generazione Alfa, perché giustamente si sono resi conto che era poco gentile dare alla generazione l'ultima lettera dell'alfabeto. Comunque, allora, allora, come prassi personale, io mi iscrivo immediatamente a qualsiasi cosa mi venga proposta. Mi sono iscritta l'altro giorno a un nuovo social che si chiama Mastodon, che dovrebbe essere la nuova dopo Twitter, cioè Mastodon è per chi esce da Twitter. Nel senso che io mi iscrivo, poi per esempio su Instagram io mi sono iscritta il primo giorno, poi in realtà sono passati 5 anni quando ho iniziato a usarlo. Nel senso che io ho una sfrenata passione, è compulsivo, sono iscritta a 70 newsletter, dedico una valanga di tempo a cose che la parola tecnica è cazzate, cioè proprio questa è la parola. Allora, proprio per me hanno, è come il topolino dietro il pifferaio di Amelie, mi dai una cazzata, io la seguo, cercando di seguirla con una qualche forma di anche portata dall'età, dai capelli bianchi, dall'essere boomer, eccetera, criticamente. Allora, una domanda, è una risposta implicita, tu hai parlato del titolo. Il titolo che ci faccio qui, poi Tommaso ha detto ne parliamo. Il sottotitolo è scrittrice.
Il microfono.
Il sottotitolo è scrittrice e scrittori nell'era della postfotografia. Andrea Cortellessa, autore di una postfazione estremamente critica, cioè lui è di quelli che dicono Instagram è il male, Facebook è il male, non ha, e ha ammesso in conversazione riservata che non ce l'ha perché sa che se ci fosse ci passerebbe tutto il tempo. Vabbè, incidentalmente, ma comunque. Mi ha detto, dovevi intitolarlo scrittrice e scrittori nell'era di Instagram. E io ho detto no, perché Instagram è già morto. Lo sappiamo, ma morirà TikTok, morirà Mastodon. Queste sono cose, voglio dire, è di questo che dobbiamo renderci conto. So che suona paradossale, ma io sono una profonda e convinta sostenitrice della fisicità, dell'incontro diretto, sempre a proposito del mio uso sciagurato del tempo. Se qualcuno mi dice andiamo a prendere un caffè e io ho cumuli di cose da fare, io esco e vado a prendere un caffè, nel senso che per me è proprio è lo scialo. Io penso che la fisicità è l'unica cosa che ci resta, il corpo è l'unica cosa che ci resta. TikTok, Mastodon, i podcast, hai evocato i podcast, qua ci sono due amiche che mi hanno come vegliato per un ciclo di podcast che ho fatto, ma oggi nella mia rubrica sul manifesto che esce domani ho scoperto che ci sono delle società che, e lo metto anche nome e cognome, che producono non podcast ma audiolibri in 15 minuti con le voci digitali, con le voci elettroniche. E sembra che ci sia un catalogo di 377 voci, no, 300 e rotte voci in 77 lingue. Questo lo dico a proposito delle traduzioni su cui noi ci siamo sbattute. Messaggio diretto. Ecco, voglio dire, il mondo cambia, che noi lo vogliamo o no. Quello che l'unica cosa che noi possiamo fare, non so se è cercare la personalità, ma è cercare di capirlo il più possibile e da lì provare a vederlo non con estrema originalità, ma con quello che più banalmente è lo sguardo critico, è il dire non necessariamente sì o no, ma come funziona. Questa è la risposta.
Grazie Maria Teresa, va bene, direi che se ci chiediamo ci sono altre domande, io ovviamente sarei qui tutta la notte, non ho problemi, a parte
esagerato.
Te lo spiego, purtroppo devi andare a dormire, che sono stanchi, quindi dobbiamo purtroppo chiudere per colpa, insomma, gli editori chissà, vogliono stringere, quindi dobbiamo chiudere, però se c'è qualche altra domanda possiamo magari dare spazio, se no... Ringraziamo davvero chi è venuto qui, ringraziamo tantissimo Cristian Cagetano.
Sì, no, che davvero grazie.
Nello spazio, insomma, della Casa degli Artisti ci ospita. Grazie a Maria Teresa Carbone, ci ha aiutato da Roma con questo progetto, insomma, è molto bello e spero che apra ad altri libri che portino una riflessione su quello che sono gli strumenti del vivere contemporaneo. Qui il vero problema è quello, no? Che sono trasparenti, invece dovrebbero diventare, come dire, solidi e consapevoli. Insomma, grazie mille e buona serata.
Grazie, buona serata.
Ringraziamo dello Svelo, bellissimo.